Mercury Comics. L'Angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Secondo giorno di Salone del Libro, Mercury Comics, Radio Brotte Digitale, sono sempre l'Angoliere, sono qui con Stefano Turconi e Teresa Radice. Ciao a tutti e due.
Ciao.
Ciao.
Dunque, noi ci eravamo già sentiti a Lucca.
Sì.
Quando si è iniziato a bozzare il discorso del Porto Proibito, non è ancora stato ufficializzato il nome.
Esatto.
Quindi, adesso è arrivato, io ho appena visto Stefano che fa cime a una velocità spaventosa.
Ma sono specializzato, barche, vele, sì sì.
Allora, raccontateci un po' come è nato, come sta andando.
Allora, beh, è nato, sono 2 anni che ci stiamo lavorando,
ecco.
Però il porto è nato molto prima, nel senso che è una storia che io personalmente ci ho messo 20 anni a trovare il modo di raccontarla.
Caspita!
E insieme era già qualche anno che avevamo voglia di trovare il modo di raccontarla, ma dovevamo studiarci uno stile giusto, trovare il modo giusto di fare tutto quello che c'era da fare prima di partire.
Certo.
E quindi anche lo stile che vedete adesso, che è molto così, tipo carnet di viaggio, insomma, è stato voluto. È stato cercato per riuscire a fare comunque a raccontare una storia piuttosto grossa in un tempo decente, insomma,
certo.
Che però avesse il suo senso, cioè perché fosse uno stile che era in accordo con questo tipo di storia.
La ricerca bibliografica del disegnatore per fare
è stata enorme. Bibliografica non solo, perché siamo andati 2 volte in Inghilterra, nei porti storici della Royal Navy, a Portsmouth, a Chatham, a prendere libri, a fare fotografie sulla Victory, la nave di Nelson. Poi siamo stati a Plymouth 1 settimana, che è la città dove è ambientata buona parte della storia. E a fare fotografie, quindi cercare le location, questa cosa la mettiamo qui, questa la mettiamo qua, quindi abbiamo fatto tutte le foto. Molte vignette sono fotografie che abbiamo fatto noi, prese pari pari. E poi tantissimi libri sulle navi, che sono difficilissime.
Anche perché lo sapete che quando qualche nerd prende in mano un volume del genere, sembra poco poco la passione del modellismo navale
sì,
finita.
Esatto. Infatti lo sto costruendo anch'io, il modellino,
ecco.
della nave protagonista, diciamo.
Sì.
Infatti ci siamo scusati alla fine, cioè, per eventuali imprecisioni. Anche perché è difficilissimo il vento, il discorso insomma, è molto complicato. Poi siamo andati a cercare libri sulle divise dell'epoca, sulla storia del costume, insomma, tutto quello che poteva servire. Un lavoro enorme di ricerca è stato, divertentissimo, perché poi questa parte a noi ci diverte tantissimo. Abbiamo portato anche i bambini in Inghilterra, quindi eravamo in giro con loro, giocavamo con loro.
Bimbi, quindi.
Sì, sì, Michele, il piccolino, ha fatto i suoi primi passi senza nessuno che lo teneva sul ponte della Victory ed è cascato col sedere sulla targa dove c'era scritto qui cadde Nelson.
Ecco, appunto.
Quindi è una cosa che di cui potrà vantarsi.
Cosa.
Sì, sì, sì. No, ma loro si sono divertiti, poi li porti su una nave con i cannoni, le cose,
certo,
loro sono contenti. Tu prendi documentazione e loro si divertono.
Loro divertono.
Quindi ha funzionato benissimo.
E sono usciti anche in colubi.
Esatto. Sopravvissuti. Ogni tanto cantano delle canzonacce da marinai, ma queste sono le controindicazioni.
Dunque, parlando della storia, appunto, io come vi dicevo fuori dai microfoni, l'ho preso ieri, quindi non sono ancora fisicamente riuscito a leggerlo. E a che pubblico è destinato?
Allora, sicuramente non hanno un pubblico di bambini, ma non perché ci siano cose, ma proprio per gli argomenti trattati, che sono argomenti piuttosto adulti. È anche difficile parlare della storia senza svelare troppo, insomma.
Certo.
Diciamo che è una storia sicuramente di viaggio, non solamente il viaggio fisico per mare, ma proprio un viaggio all'interno di sé, un viaggio di ricerca.
Certo.
Infatti il protagonista è questo ragazzino che viene ritrovato su una spiaggia, non ricorda nulla di sé se non il nome, e quindi deve andare alla ricerca di se stesso e scoprire una serie di indizi del perché è arrivato
lì.
Esatto. E nel montare questo puzzle la sua vita si intreccia con le vite di altri che alla fine hanno molto a che fare con lui, quindi è un puzzle che non riguarda più solo se stesso ma anche tanti.
Quindi diciamo dall'adolescenza in avanti.
Sì, è come se fosse una specie di iniziazione, come se lui fosse, infatti per questo è un ragazzino, non è un adulto il protagonista.
Certo.
Lui è un foglio bianco ed è la sua storia è tutta da riscrivere, insomma.
Ovviamente.
Per cui è un viaggio per mare, sono più viaggi per mare, ma è anche soprattutto il viaggio di lui.
Suo, certo.
E la sua guida, diciamo, in questa scoperta è la ragazza della copertina, che è Rebecca, che è la tenutaria del bordello di Plymouth. Quindi una strana accoppiata.
Certo. Una prostituta amante delle poesie.
Esatto, che è una prostituta amante delle poesie. E siccome è difficile riuscire a far capire ad Abel, che è il protagonista, qual è esattamente la sua strada, lei lo fa usando le poesie che ama, quindi gli parla di lui attraverso le poesie che ama.
Però. Ho fatto anche una discreta ricerca per poetica.
Più che discreta. No, beh, è una mia passione. Tutto questo viene dalla mia professoressa di inglese del liceo, che era una suorina scattante innamorata di Lord Byron. Quindi, e lei era innamorata dei romantici ed è stata la prima che mi ha fatto leggere.
Lord Byron per una suora.
Vero, molto curiosa, ma infatti lei era fantastica. Io spero di riuscire a ritrovarla e portarle il libro, perché sarebbe, non ha la più pallida idea di dove io sia finita e cosa faccia, quindi certo, sarebbe immagino. Una bella sorpresa. Ed è stata la prima che mi ha fatto scoprire la ballata di Coleridge, la ballata del vecchio marinaio,
sì, sì, sì.
Che fa da filo rosso in tutta la vicenda, quindi in un certo senso, senza volerlo, è stata sua Angela che ci ha fatto 20 anni fa
a dare l'inizio di questo.
Esatto.
Dunque, lo stile qui, voi siete due autori disneyani, anche sì. È ciò che è più distante si possa immaginare dello stile disneyano.
E meno male.
È giusto. Quindi, siccome sto intervistando autori, Andrea Ferraris e
sì, certo.
Noi oggi, che fanno Disney, fanno anche altro.
Sì, sì, sì.
Come, cioè, ce ne sono tanti che adesso stanno sdoppiando, 20 anni fa sarebbe stato impossibile pensare a una cosa del genere. Cosa ha generato secondo voi questo spostamento?
Ma secondo me c'è un bisogno, una voglia di provare cose nuove. Disney aiuta tantissimo, perché a differenza di come uno di solito pensa, ok, Disney è tutto inquadrato, è tutto così e non puoi fare niente, eccetera, in realtà Disney ti dà come delle regole, delle basi di costruzione,
certo.
E dei limiti che però ti servono come stimoli per riuscire a trovare vie nuove all'interno di quelle.
Diciamo.
Chiaramente quando hai la libertà di fare quello che ti pare, in realtà quel doverti attenere ai limiti ti aiuta molto a non sbarellare,
certo.
Quindi anche qui è chiaro, per noi era una cosa nuova, ci sono delle scene d'amore, ci sono tante cose che in Disney non puoi mettere,
fare, sì.
Però alla fine l'ossatura della storia è quella che impari a fare in Disney, cioè certo. Comunque un seminar raccogli, cioè gli indizi che poi tornano, cioè alla fine secondo me aiuta molto, cioè, come mettere le fondamenta, poi costruisci quello che vuoi.
E dal lato disegno?
Ma anche dal lato disegno è la stessa cosa.
Tondi di disegno, questi un po' più spigolosi.
Un po' di curve ci sono.
Sì, esatto. Alla fine è un'evoluzione, cioè Disney è una scuola fantastica secondo me, proprio a livello di disegno, perché ti insegna a costruire i personaggi, a costruire i personaggi secondari, a far recitare i personaggi, a dargli anima. Il personaggio non conta il suo aspetto esteriore, ma conta la sua psicologia, a costruire da quello, cioè tutto quello che io ho studiato in anni di Disney, che ho imparato da Barbucci, da Carpi, l'ho messo dentro qui, cioè è chiaro, è in un modo diverso, è un'evoluzione, non ci si riconosce uno stile disneyano probabilmente, o forse sì, non lo so, però viene da lì e quindi è una base fenomenale.
Adesso che hai detto Barbucci, penso che il suo Sky Doll sia la cosa più lontana in assoluto da quello che si possa immaginare del mondo Disney.
Del mondo Disney, esatto.
Effettivamente.
Sì. E comunque è un bisogno secondo me dato anche dal fatto che adesso ne esiste la possibilità, cioè il mondo del graphic novel si sta allargando,
certo.
Escono nuovi titoli belli, ci sono tanti libri belli e leggendoli che poi uno viene anche la voglia di provarci, di farli.
Sono contento che voi siete usciti per Bao, perché io ritengo Bao una delle case editrici più avanti in questo discorso,
delle cose stupende,
quindi,
sì, esatto.
Dire, è un duplice attestato.
Ma infatti la buccia del libro, no, è tutta opera di Michele, che quando gli abbiamo presentato il progetto e Caterina e Michele si sono innamorati di questo progetto, già aveva in mente più o meno la veste grafica del... Sì. L'idea che dovesse assomigliare a un vecchio tomo dell'Ottocento,
infatti quello,
e viene tutta da
ricorda.
Lui.
E sta funzionando, perché vediamo tante persone che lo prendono, lo guardano e sono incuriosite, insomma, quindi
molto
funziona.
Bene. Futuro.
Futuro.
Allora, intanto questa è stata una storia stancante dal punto di vista...
Avete messo il punto dopo vent'anni.
Sì, esatto. Sì, per me anche emotivamente molto, immagino. Molto stancante. Perché sembra una storia lontanissima, in realtà non c'è una storia dove sono più dentro che in questa. E lui anche dal punto di vista della documentazione, della
certo.
passione per le storie di mare. Quindi adesso per un attimo ci prendiamo... Schiamo i bagagli, facciamo delle cose più piccole e meno impegnative da tutti i punti di vista. Però abbiamo già delle idee, che però a questo punto, dopo aver fatto una cosa del genere, abbiamo voglia di fare cose del genere.
Certo.
E quindi la fregatura è che cose del genere nascono da anni di lavoro e di documentazione, quindi insomma abbiamo l'idea, abbiamo voglia di andare in quella direzione, però è ancora presto per...
E lato Disney invece?
Lato Disney stiamo lavorando anche lì, intanto ci sono ancora in giro due People Reporter che la serie chiude, e poi stiamo lavorando a una miniserie ambientata negli anni 70 che in realtà è un progetto di già diversi anni fa, però poi tra le varie cose si è arenato.
C'era
è
un Topolino Noir che si ambientava più o meno in quella zona.
Forse, ma questa è una cosa totalmente... Sono i paperi, tanto
ma ci sono i paperi, quindi okay. Si cambia stile.
E poi stiamo lavorando ad un altro adattamento di un romanzo ottocentesco.
Sempre per Disney.
Sempre per Disney, però è ancora presto per dire quale.
Ma inizio.
Esatto.
Bene, grazie per questa...
Grazie a voi.
Grazie a voi. Anche questa sarà uno speciale del Salone del Libro, quindi saranno tutti insieme e saranno liberamente scaricabili.
Grazie mille.
Ciao a tutti, un saluto dal Langoniere, Salone del Libro, Mercury Comics, Radio Mondo Digitale. Ciao.
Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.